Andrea, la volta scorsa quando ci siamo parlati, a me è rimasto in mente molto questa frase che tu hai detto, no? Cioè le cripto sono aziende oggi come oggi, no? Nel mio mondo si dice spesso Bitcoin, c'è Bitcoin e poi ci sono le cripto, perché Bitcoin non è una cripto, come se, no, ed è assurdo perché Bitcoin è una cripto, tecnicamente è una definizione, è una criptovaluta, no? E tu hai dato questa interpretazione, tra virgolette, ancora diversa. Io devo dire, cioè, sai che io sono massimalista, e lo dichiaro apertamente, ho il 100% di risparmi di investimenti, tra virgolette, in Bitcoin, per cui non ne faccio sicuramente un segreto. Non ho niente moralmente contro chi investe in cripto, se no non saremmo amici, ti chiamo shitcoiner, no? Amichevolmente, ma diciamo, al di là, non ho niente moralmente chi vuole guadagnare investendo in cripto. Il problema è che lo vedo in consulenza individuale, ogni giorno la gente perde soldi e basta. Essendo che io stesso nel 2020 ho cominciato ad avere a che fare con le cripto, qualche gioco, qualche studio, l'ho fatto anch'io su varie altcoin, all'epoca si chiamavano, ci conoscevamo, abbiamo seguitato a sentirci in questi anni, so che anche tu hai cambiato molto il tuo orientamento negli investimenti e quindi mi piacerebbe tornare su questa questione, cioè perché le cripto alla fine sono aziende e spesso fanno perdere soldi al 99% delle persone che ci investono.
Sì, è una bellissima domanda, è anche interessante vedere poi come si è evoluta, secondo me, la narrativa intorno a Bitcoin e come è cambiata nel corso del tempo. Secondo me dobbiamo dividere innanzitutto in due le cose, cioè un conto è avere Bitcoin, come mi pare di capire tu faccia, nel senso che ce l'hai perché ci credi in questa cosa, nel senso che noi scherziamo tante volte, però è una fede in qualche modo, nel senso che credi fermamente in questo progetto, quindi al di là dell'investimento, ecco, è una cosa in cui credo, in cui io mi voglio difendere per qualsiasi motivo, perché hai paura che ti aggredisce lo Stato, hai paura che ti aggrediscano i giudici, con la moglie che ti vuole portare via il patrimonio, cioè qualsiasi motivo sia l'aggressione patrimoniale, ecco, uno dice, vabbè, tengo una parte o totali, insomma, delle mie riserve in Bitcoin. Questa è una cosa. Dall'altra invece abbiamo gli investimenti. Ecco, secondo me poi confondere queste due cose è quello che fa fare errori, secondo me, alla maggior parte delle persone. Quindi inizio ad entrare in questo mondo perché mi interessa effettivamente detenere l'asset, detenere le criptovalute nel mio wallet, nessuno me lo può portare via e io li posso spendere come quando voglio. Ecco, e poi dall'altra parte invece c'è la speculazione e l'investimento, che sono ancora due cose diverse. Quindi, innanzitutto c'è da fare questa grande distinzione, secondo me. Dopodiché c'è la narrativa che ho sentito da parte di Bitcoiner divulgatori qua sul web del Bitcoin non è una cripto. Cioè, secondo me, anzi, è proprio l'opposto, secondo me. Cioè, Bitcoin è l'unica criptovaluta. È l'unico progetto che è rimasto invariato nel tempo e che per diverse ragioni, che magari oggi è anche carino poi esplorarle insieme, sono curioso anche di sapere tu che cosa ne pensi, però per diverse ragioni, oggi Bitcoin è l'unica cripto. Cioè, Bitcoin, dal punto di vista di trasferire valore peer-to-peer, e detenere il valore, quindi detenere riserva di valore in forma digitale, scarsità digitale, non ha competitor. Non penso che ci sia qualcuno che pensi che Bitcoin Cash possa veramente essere un competitor, o Litecoin, o Peercoin, Namecoin. Cioè, non esiste più. Se noi anche andiamo molto banalmente nel CoinMarketCap, no? Il sito che conosciamo un po' tutti per vedere tutte le criptovalute che ci sono, ecco, è fuorviante sapere che quelle sono criptovalute, perché da una parte abbiamo Bitcoin e dall'altra parte invece abbiamo delle aziende e queste aziende utilizzano la tecnologia sottostante di Bitcoin per cercare applicativi di business. Ora, questi applicativi di business, dopo oramai Ethereum è sul mercato e c'è da praticamente 10 anni, dopo 10 anni gli applicativi concreti sono ancora pochi di questa tecnologia. Quindi, a parte Bitcoin, che è l'unica criptovaluta che noi conosciamo e che svolge da 15 anni benissimo il suo lavoro, poi il resto sono degli applicativi di business che devono trovare degli applicativi di business ancora. Tante volte si pensa alla soluzione al problema che risolvono. Ecco, più che altro tanti sembrano delle soluzioni in cerca di problemi. Cioè, quale problema risolve la maggior parte di questi progetti? Nessuno, non risolve alcun problema se non risolve la vita in termini finanziari di chi l'ha creato. Quindi, secondo me, questo già è una grande distinzione.
Ok, questo è sicuramente un buon argomento, no? anche se ti dico, la maggior parte delle persone che investe in cripto, ma anche in Bitcoin, spesso di quella cripto o di Bitcoin non ne sa niente. Quindi, al di là dell'aspetto ideologico, filosofico, di fede, che io assolutamente incarno alla perfezione, no? Ma la questione è perché anche dal punto di vista di uno come te, che ti occupi di investimenti, non ti occupi di religione, appunto, perché uno come te dice le cripto sono aziende? E soprattutto cosa vuol dire le cripto sono aziende? Perché io ne capisco molto poco. Io dal 2021 in poi di cripto non mi sono sostanzialmente mai più interessato. A volte ho vagamente la voglia di approfondire qualche progetto, ma la verità è che Bitcoin mi prende talmente tanto tempo e poi ho i miei dispositivi Bitcoin only, quindi anche nel dubbio. Però perché uno come te che invece investe e quindi ha interesse al profitto, tu sei un massimalista del profitto, non lo dici sempre, mi sembra un ottimo modo per presentarsi, poi mi spieghi meglio cosa fai in Decrypto, perché io poi ti conosco, però non è che scendiamo troppo nei dettagli pratici e tecnici, perché io non sono un tuo potenziale cliente. Però perché tu che investi, che vuoi fare profitto, mi dici in maniera dispregiativa le cripto sono solo aziende?
E perché per me non è un modo dispregiativo questo, Marco, nel senso che una persona che ha un portafoglio, dipende sempre chiaramente qual è il tuo scopo, nel senso che se il tuo scopo è quello di cercare del denaro che sia incensurabile, uno si prende i lingottini d'oro in caso di un collasso economico sociale e si prende magari dei Bitcoin oggi, quindi utilizza questi due asset che comunque sono degli ottimi asset perché storicamente sia l'oro sia i Bitcoin sono aumentati di valore, quindi oltre che difenderci da una possibile aggressione statale, patrimoniale, di qualsiasi tipo, ecco, ci permettono anche di conservare la ricchezza generazionalmente. Ecco, Bitcoin ancora non abbiamo questi dati per poterlo dire a livello generazionale, però per esempio per l'oro sì, ok? Ci sono anche diversi meme carini online che fanno vedere che un lingotto d'oro con una... quanti lingotti d'oro sono, non ricordo, insomma, tu potessi comprare un appartamento 100 anni fa e ancora oggi è così, quindi si vede che il potere di acquisto rimane invariato, cosa che non succede invece se noi deteniamo gli euro o i dollari in banca. Quindi questa è una prima cosa da capire, però la maggior parte delle persone che approccia invece Bitcoin e le cripto lo fa per fini speculativi di investimento. Magari alcuni lo confondono le due cose, che sono ben diverse, quindi un conto è l'aspetto speculativo del breve termine, faccio trading, cosa di cui noi non ci occupiamo assolutamente, un'altra cosa invece fare un investimento. Ecco, sull'investimento non ci sono persone, ma non sono io a dirlo, Andrea, non ci sono persone che hanno un patrimonio, non dico di qualche migliaio di euro, ma di centinaia di migliaia di euro, che hanno tutto in oro, per esempio. Non ci sono. Ci sono delle persone che diversificano il loro portafoglio, e non significa diversificarlo con le shitcoin o con progetti improbabili. Significa diversificarlo in un modo intelligente, c'è una scienza dietro tutto questo, su come creare un portafoglio, quindi andare ad allocare per esempio una parte in aziende, un sacco di persone hanno all'interno del proprio portafoglio, per esempio, cito il più famoso, l'S&P 500 o il Nasdaq, okay? E poi si va ad allocare invece una piccola percentuale d'oro. Se noi andiamo a vedere qual è la percentuale d'oro nei portafogli di persone sapienti, scopriamo che è una piccolissima percentuale quando c'è. Nella maggior parte dei casi non c'è neanche. C'è una parte azionaria, una componente azionaria molto grande spesso, o se l'investitore è più conservativo c'è una parte invece di bond, di titoli di Stato, quelli che danno le cedole annuali, semestrali, dipende insomma dal titolo di Stato che si acquista. Quindi nella composizione del portafoglio lì poi si apre un mondo. Quindi come riuscire a comporre un portafoglio che abbia per esempio Bitcoin, ma abbia anche delle altre cose. Ecco, tornando al nostro discorso, Bitcoin e aziende. Ecco, Bitcoin io penso che sia una nuova asset class. Quindi se noi lo vogliamo inserire in un portafoglio, Bitcoin è interessante per una serie di motivi che magari oggi vediamo, da quelli tecnici agli obiettivi che Bitcoin aveva e ha oggi, a per esempio i motivi storici che tu conosci molto bene su questo. E dall'altra parte invece non abbiamo una nuova asset class, cioè le criptovalute, che chiamiamo criptovalute, che sono aziende, abbiamo detto, non sono una nuova asset class quelle. Non hanno niente di una nuova asset class. Queste sono aziende che utilizzano questa nuova tecnologia per emettere un token, nella maggior parte delle ipotesi sono dei token, al solo fine di raccogliere denaro. Quindi sono proprio due cose molto diverse. Da una parte c'è Bitcoin, che si usa per determinati utilizzi, come per esempio lo usi te, come per esempio lo usano persone per scambiarsi denaro, come per esempio lo usano persone per conservare il loro potere di acquisto, lo usano anche speculando, chiaramente. Dall'altra parte, invece, i progetti cripto che noi conosciamo, le chiamiamo cripto, ma sono aziende, travestite da foundation, travestite da enti che sembrano benefici, ma in realtà sono aziende con un CEO, un CTO, un CFO, hanno degli investitori dietro importanti come fondi di investimento, hanno delle sedi fisiche, per esempio, in Svizzera, o sono magari in paradisi fiscali, o sono in America, dipende, o sono negli Emirati Arabi, e l'unico obiettivo che hanno queste aziende è di raccogliere capitale al solo fine di sviluppare un'idea, un progetto. Quindi nello stesso modo in cui ti faccio un esempio molto pratico che conosciamo tutti, le startup, okay? Le startup che noi conosciamo, che sono diventate dei colossi, Facebook, Airbnb, Uber per esempio, che erano startup, hanno per anni bruciato soldi degli investitori. Quindi davano un servizio, questo servizio loro lo facevano in perdita, anche Amazon è stata in perdita per 18 anni, bruciando cassa degli investitori, e poi a un certo punto sono diventati profittevoli, si sono quotati in borsa e hanno effettivamente preso il mercato. Tutti noi oggi utilizziamo Amazon, Airbnb se dobbiamo viaggiare, Uber se dobbiamo spostarci e così via. Ecco, nello stesso modo queste aziende mettono dei token, bruciano cassa, quindi il token serve solamente per avere cassa aziendale. Gli imprenditori all'ascolto lo capiscono molto bene, avere cassa per spendere questi soldi nel marketing, nell'espansione, nell'assumere i migliori talenti, al fine di prendere un mercato. Quindi questo è quello che fanno. Se noi oggi investiamo in aziende di questo settore, è come se stessimo facendo un po' angel investing, passami il termine. Quindi stiamo andando a scommettere, ma dobbiamo farlo con una piccolissima parte del nostro capitale, non lo possiamo fare con tutto.
Quindi tu che studi dal punto di vista finanziario le cripto, o che lo hai fatto in passato, mi stai dicendo da una parte che Bitcoin ha un caso d'uso e le cripto sostanzialmente non ce l'hanno. Io dico, anche Bitcoin fa fatica ad avercelo, perché al momento Bitcoin è diventato riserva di valore pur non volendolo, nel senso, pur non essendo quello il suo scopo, perché nasce per essere una valuta, una santa valuta che devi usare per comprare le cose o scambiare valore con altri. Anche Bitcoin fa fatica, dicevamo, però se non altro c'è un'idea, una direzione che è ben chiara, no? Le cripto, tu dici, non hanno un caso d'uso reale.
Allora,
io so dal punto di vista tecnologico, so di sicuro che tendono a prendere un progetto come Bitcoin, clonarlo, cercare di farlo funzionare, a volte ci riescono, a volte no, tolgono tutto quello che può essere stressante, no? Da gestire, come il mining, come la proof of work, che sono in realtà la spina dorsale di Bitcoin. Se togli quello, togli il valore tecnico di Bitcoin o gran parte. Sì. Dall'altra parte c'è anche dietro qualcuno che oltretutto potresti facilmente incolpare se volessi azzoppare questi progetti, però uno dice, cioè faccio io l'avvocato del diavolo, come se io fossi interessato alle cripto, no? Perché io porto la voce dei miei clienti che comprano un po' di Bitcoin, se va bene, poi comunque investono anche in altri progetti, diciamo così. E loro dico, beh, ma perché loro non fanno male quindi a investire per guadagnare, oppure no? Cioè, se queste sono aziende, io compro come comprerei azioni di Apple, mi viene da dire, no?
Allora, sì, secondo me il problema, Marco, in generale di questo settore, che sia Bitcoin o che non sia Bitcoin, è che proprio il settore in sé fatica a trovare dei casi d'uso reali, nel senso che anche Bitcoin, che ha un caso d'uso molto ben definito fin dal white paper, nella notte di Halloween del 2008, quindi è stato definito il caso d'uso reale, e poi dopo si è evoluto, lo storytelling di Bitcoin è cambiato nel corso del tempo, quindi non c'era scritto digital gold all'inizio, nonostante Satoshi strizza l'occhio all'oro su tantissime cose che si sanno, dal mining a tantissimi altri, quindi effettivamente c'è fin dall'inizio questo aspetto. Però se tu incontri una persona per strada e gli chiedi qual è l'utilizzo di Bitcoin, la maggior parte delle persone non lo sa, nel senso, ce lo raccontiamo noi in questo momento, ma non è un'urgenza per la maggior parte delle persone, non risolve un problema urgente che le persone hanno. Non c'è un'applicazione reale che dico, sì, effettivamente, ma Bitcoin per che cosa lo uso? Effettivamente, se internet io lo uso per comunicare con le altre persone, per fare questo, questo, questo. Se io oggi l'intelligenza artificiale, che è un tema sicuramente in grande hype, la posso utilizzare per scrivere il testo, velocizzare il mio lavoro, quindi c'è un'applicazione reale, l'AI generativa che noi conosciamo oggi. Ecco, su tutto questo mondo, Bitcoin compreso, per le persone è un pochino più difficile. Questo è anche uno dei motivi per cui oggi c'è poco interesse, perché dopo la grande bolla del 2021 in cui Bitcoin, per esempio, c'erano dei presupposti di adozione, non so se ti ricordi, ma con da Michael Saylor, che lui continua, lo conosciamo, però anche per esempio Elon Musk, che ha portato una grande ventata a questo mondo, e poi c'era tutto l'universo che girava, e ancora gira oggi, però con grande fatica, intorno ad Ethereum, dalle DAO, gli NFT, la DeFi, il Web3, social media decentralizzati. Ecco, sono tutti tentativi di applicativi, di utilizzare questa tecnologia con degli applicativi di business. Poi il problema è che tante volte non risolve alcun problema, anzi ne crea degli altri, e quindi andare a veramente fare picking, si dice, quindi scegliere qual è il progetto giusto, qual è l'applicativo giusto, è un lavoro, è difficile. Quindi la maggior parte delle persone, tornando a noi, guardano Bitcoin e dicono: ho un po' di Bitcoin, compro anche un po' di Ethereum, ci metto dentro una piccola parte di Solana, CRO, BNB,
insomma, e ho token a caso che a volte sono milioni, esatto, nei portafogli che vedo.
Dai, ne prendo un milione di questo token, che se solo vado un dollaro divento milionario. Tipo questi ragionamenti non vengono fatti, purtroppo. Ecco, noi analizziamo decine di portafogli, per cui queste cose qua purtroppo le vediamo. Tolti gli scam, tolti i progetti truffa, tolti i ponzi, perdonami, di merda che ci sono e che rovinano il settore, ecco, poi capire quello che devi fare col tuo portafoglio è un pochino più difficile, nel senso che si può mettere Bitcoin, chiaramente, si possono mettere una piccola percentuale, noi la chiamiamo satellitare, quindi un satellite. Se il nucleo è Bitcoin, poi c'è una parte satellitare che non può essere, però, se metto metà Bitcoin, metà lo metto in un altro, no? Compreso Ethereum. Quindi i satelliti comprendono, per esempio, anche Ethereum, ma poi dopo va diversificato con altre cose, nel senso che vanno inserite all'interno del portafoglio, per esempio, delle componenti che non sono correlate. Quindi non è che... Ti faccio un esempio che è molto, molto concreto. Se noi vediamo il nostro portafoglio in cui va su tutto, quindi va su Bitcoin, vanno su le altcoin, va su tutto quello che noi abbiamo nel nostro portafoglio, va su l'azionario, va sul Nasdaq, va su Nvidia, eccetera, quello è un campanello d'allarme. Perché vuol dire che il nostro portafoglio, sì, adesso che va su siamo contentissimi, ma poi quando va giù tutto. Va giù Bitcoin, va giù le altcoin, vanno giù le azioni che abbiamo, va giù Nvidia, va giù Apple, eccetera. Quindi diversificarlo significa diversificarlo con componenti che non vanno tutte su insieme, come non vanno tutte giù nello stesso modo. Quindi si inserisce magari una parte di oro, per esempio, che è decorrelato, si inserisce una parte magari di titoli di Stato o semplicemente rendite su stablecoin, ci sono, che non sono ponzi, non sono scam. Ecco, e rispondendo alla tua domanda iniziale, quali sono gli applicativi di business effettivi? Beh, l'applicativo di business, tristemente, te lo dico veramente in maniera molto triste, l'applicativo migliore oggi che abbiamo di maggior successo dal punto di vista di business, ma anche dal punto di vista di applicativo tecnologico, sono le stablecoin, quindi valute fiat che girano sulla blockchain.
Purtroppo, io non capisco per nulla, magari ci concentreremo su questo in un'occasione specifica, perché mi devi spiegare perché la gente mette tutti i soldi in stablecoin. Io faccio ancora oggi fatico a capirlo, cioè ho delle idee ma fatico molto. Però in generale la questione è, io vedo, continuo a vedere persone, tanto che gente che è entrata nel 2021 e che ha un portafoglio pieno di shitcoin e aspetta di venderle perché aspetta di tornare ad essere in profitto. Che devono fare questa, che deve fare sta gente?
Not financial advice, no, però come consiglio generico, quindi non cucito su misura per le persone, di base quello di aspettare che torni a salire non è mai una strategia. Cioè, aspettare che torni a salire significa sperare. Io non penso che uno fa con la speranza gli investimenti, quindi si va a vedere i numeri, si guardano che cazzo hai in questo portafoglio, cioè, che come mai hai comprato sta roba qua, per avere il cashback, per avere lo staking, per avere il rendimento passivo, cioè per quale assurdo motivo tu hai questa porcheria nel portafoglio ancora oggi, magari a meno 80, meno 90%. Quindi aspettare che salga non è quasi mai una strategia, anche perché poi nel momento che sale tu vendi e non hai fatto profitto, cioè non hai fatto profitto. Sei rimasto in perdita per anni, in cui non li hai toccati, e quindi non li hai fatti lavorare, quindi tu togli il potere di acquisto che ti ha eroso l'inflazione e tu sei in perdita oggi. Quindi che cosa fare? Si va a vedere, si può fare un'analisi e capire effettivamente che cosa si può tagliare via e poi dopo come costruirlo, però nel modo consapevole e corretto. Ecco, quindi purtroppo noi lo vediamo tolti, ti ripeto, truffe, truffette, scam, progetti che cercano di darti una rendita in qualche modo non sostenibile. Ecco, tolta tutta questa porcheria, i progetti che rimangono sono pochi. E anche quei pochi che rimangono...
Io vorrei che tu fra poco mi dicessi di più, scusami se ti interrompo, vorrei che tu mi aiutassi le persone che non studiano i singoli progetti, quindi che la verità è che spesso investono in cripto per sentito dire, perché una shitcoin è una shitcoin, perché io continuo, mi sembra che tu non lo voglia dire perché una shitcoin è una shitcoin.
No,
io,
dai,
io dalla mia parte, se, tu fai un ragionamento che dal mio punto di vista è molto da investitore tradizionale, ma orientato al profitto, quindi ci sta che tu dica, vabbè, ci vuole un portafoglio diversificato, sappiamo che di asset decorrelati, Bitcoin, mi fa ridere perché ogni sei mesi qualcuno dice, ah, Bitcoin è correlato allo 0,8 con... Sei mesi dopo dice, ah, Bitcoin no, non è correlato, è correlato allo 0,2, perché fanno l'analisi della correlazione su sei mesi, su tre mesi a volte, no? Quindi fa ridere, allora, perché cambiano l'opinione sulla correlazione tra Bitcoin e altri asset o asset class guardando delle finestre così brevi. Ma va bene, ma questa è una mia personale polemica con chi lo fa. Però al di là di questo, no? Io faccio fatica a capire perché un investitore dovrebbe uscire in euro oggi come oggi. Almeno io ho 40 anni, quindi il mio ragionamento è, posso fare tutto profitto del mondo in euro, ma mi sa che va a finire comunque che alla fine, per quanto posso aver guadagnato in euro, avrò sempre perso, tra inflazione e inflazione reale, quotidiana, eccetera. Però facciamo finta che io seguo il tuo ragionamento, la tua idea di uscire comunque sempre in euro, perché per me è il contrario, cioè io detengo Bitcoin ed esco in euro quando devo spendere quegli euro, perché per il resto io di euro preferisco non averne. Mi sembra illogico, dal mio punto di vista, guardare un portafoglio in euro. Però al di là di questo, no, a me interessa perché le shitcoin sono shitcoin, cioè perché, no, ha senso dire che le cripto per la maggior parte sono truffa oppure no?
Allora, secondo me c'è un po' di confusione. Allora, prima cosa, le correlazioni, Marco, vanno e vengono, per cui quando tu vedi una correlazione che per esempio è 0,8, 0,2, senza entrare nei tecnicismi che qua non interessa anche perché non abbiamo poi grafici da mostrare, però le correlazioni vanno e vengono, per cui magari una correlazione, un asset può essere correlato ad un altro per sei mesi, per tre mesi, e dopo questa correlazione si rompe. Questa cosa c'è, per esempio, faccio un esempio, quando ci sono le crisi, crisi come per esempio Covid o 2008, nel momento di crisi tutto diventa correlato, quindi perché scende tutto. Scende tutto, scende anche l'oro, anche se è una riserva di valore, scende qualsiasi cosa. Covid crash, l'abbiamo vissuto tutti, penso, quindi è sceso tutto d'improvviso, tutto quanto, da Bitcoin all'azionario, all'oro, cioè è sceso tutto insieme. Dopodiché però questa correlazione si rompe e si vanno a creare altre correlazioni. Quindi nel tempo le correlazioni vanno e vengono e devono essere costantemente monitorate. Sul motivo di tornare in euro, io no, assolutamente non sono, cioè sono d'accordo con te, non, è meglio detenere i soldi che si hanno per fare le spese, questo si entra in finanza personale, dipende poi la propensione di ognuno di noi se vuole tenersi tre mesi, sei mesi di liquidità, un anno, due anni di liquidità, se voi avete una famiglia con dei figli non potete avere un mese di liquidità chiaramente perché ci sono magari degli imprevisti, come se invece siete single, vivete da soli, la casa è di vostro nonno, potete anche vivere con un mese di liquidità, ok? Quindi dipende un po' da voi. Ecco, la linea generale della finanza personale, quindi non la mia in generale, è quello di chiaramente essere investito. Però bisogna capire come essere investito. Quindi sono investito tutto in Bitcoin? No, dal mio punto di vista no. Non può essere così. Non può essere tutto l'investimento in Bitcoin. Perché se noi veramente sapessimo che Bitcoin va a 1 milione da qui a 10 anni, ma allora tutti i soldi del mondo dovrebbero entrare in Bitcoin. E dovrebbe già essere 1 milione, peraltro. Quindi dovrebbe già essere scontato. Non riesco a capire se veramente una persona pensa così, dovrebbe mettere tutto in Bitcoin. Cioè, se tu pensi così, tu hai tutto in Bitcoin. Certo, dovrebbero farlo tutti allora, quindi. Quindi, se questa cosa non avviene, perché ci sono delle persone che effettivamente lo dicono, ma non lo pensano magari, o semplicemente non lo fanno. Quindi,
Non ci credono così tanto, magari.
Non ci credono. Magari lo dicono, ma non ci credono così tanto. Questo. E quindi avere un portafoglio che abbia Bitcoin, sì. Oggi Bitcoin, peraltro, comincia a essere inserito anche da case di gestione o da gestori in una piccola parte. In una piccola parte potete vedere delle simulazioni online, se avete interesse, ecco, viene inserito magari una piccola percentuale, non stiamo parlando del 30, del 50%, cioè sono percentuali molto piccole, però ci fa capire che pian piano, no, è una goccia che, sai, a forza di cadere, un pochino la roccia la scava, ok? Quindi da essere una valuta dei criminali ad essere inserita nei portafogli degli investitori, capisci che pian piano questa goccia sta scavando, no? Quindi questa cosa è molto interessante considerando che è avvenuto in 10 anni, 15 anni. Quindi
fondi
da qui
pensione,
10 anni,
qualche piccolo staterello, poi si comincia, poi si fa, quest'anno si fa la campagna elettorale americana, anche se poi sono parole al vento, ma non importa, però si usa anche questa bandiera, no? Tre su cinque, tre su sei candidati hanno parlato di riserve in Bitcoin o strizzato l'occhio in questo
perché senso. Tante persone hanno Bitcoin o hanno cripto in portafoglio, per cui prende voti, no? Dire che effettivamente tu sei pro questa tecnologia. Invece, rispondendo alla tua domanda, e qua andiamo a fare proprio, secondo me, un aspetto tecnico che può interessare, anzi voglio sapere anche la tua opinione. Ecco, il motivo secondo cui per me Bitcoin oggi ha valore non è perché ci sono 21 milioni di Bitcoin. Cioè il motivo per cui oggi Bitcoin ha valore non è solo perché ci sono 21 milioni di Bitcoin, chiaramente. Però non è una cosa principale, perché la maggior parte dei token che voi comprate, delle shitcoin, ma anche token legittimi, che hanno dietro delle aziende che sviluppano cose che funzionano, sono limitati. Cioè, e hanno un cap anche minore di 21 milioni. Ci sono dei progetti che hanno meno di 21 milioni di unità. Però come mai non hanno lo stesso valore o non hanno le stesse caratteristiche di Bitcoin? Anzi, è perché non hanno le stesse caratteristiche di Bitcoin che tu citavi prima. Proof of work, almeno questa è la mia opinione. Vorrei capire te invece che se sei d'accordo su questo oppure no.
Beh, dato perché Bitcoin è una creazione divina, quindi è chiaro che la tua concezione, no? Il pastorello, il bue, l'asinello. Ah no, quella era un'altra storia. No, beh, è chiaro, appunto, da una parte perché Bitcoin è stato, tra virgolette, il primo. Dall'altra parte perché questo cap poi è supportato da un lavoro che, dal mio punto di vista, indiscutibilmente dà un valore intrinseco a un Bitcoin. Perché se io devo spendere $40,000 per produrre un Bitcoin, questo fa in modo che quel Bitcoin abbia intrinsecamente un valore che poi io vado a negoziare col mercato quando quel Bitcoin da miner lo devo vendere per pagare le mie spese, visto che per adesso non ci sono grandi alternative. Quindi, dal mio punto di vista, c'è un valore intrinseco e quindi il valore di Bitcoin è principalmente la proof of work, ma questo è già una cosa che la maggior parte delle persone non capisce, non vuol capire, non ne sente neanche tanto parlare. E quindi mi ritrovo a fare consulenza, io faccio consulenza tecnica, quindi non parlo come te di temi finanziari, non entro nel merito, però mi mordo le mani e la lingua quando vedo i portafogli pieni di token su Polygon e continuo a dire alle persone che quelle sono shitcoin, ma essendo che loro non hanno neanche il metro di paragone, perché appunto non conoscendo praticamente neanche Bitcoin, paradosso assurdo, pur investendo in un settore che ha avuto origine da Bitcoin, però come fai a spiegargli la differenza quando non conoscono appunto il pilastro di base? Se uno capisce Bitcoin, poi puoi dire tutto il resto, guarda che prendono il progetto software, lo clonano, dopodiché magari aumentano, diminuiscono il cap, quello che è. A volte poi c'è la narrativa che chiaramente è la ragione per cui i miei clienti vengono a sapere di una certa cripto e la comprano. E poi c'è però il fatto che queste shitcoin sono sostanzialmente, o questi token sono sostanzialmente poi manipolati dalle stesse persone, mi sembra di capire, che ha creato questi progetti. Anche se spesso non è tanto chiaro come fanno a, come si può manipolare il prezzo di un... Io questa cosa non la capisco fino in fondo, cioè come si fa a manipolare il prezzo di un token che ho creato?
Allora, queste sono ottime domande. Peraltro aggiungo che l'aspetto che, su cui tutti si sono concentrati negli ultimi anni in merito all'inquinamento, a tutta la parte green, o se vogliamo dirla in termini tecnici, ESG, no? Gli investimenti in ESG che sono tanto promossi. Verdi. Ecco, quelli verdi, esatto. Ci si dimentica un aspetto importante. In primis, Bitcoin inquina tanto quanto inquinano le macchine elettriche, nel senso che se noi diciamo che Bitcoin inquina, dobbiamo dire che anche le macchine elettriche inquinano, perché il punto non è, dovremmo, come dire, mettere Tesla al pari di Bitcoin, mentre Tesla tanti la vedono come green, mentre Bitcoin lo vedono come ciminiere che buttano fuori fumo, no? Ci sono degli articoli molto belli su Repubblica che fanno proprio vedere le ciminiere che buttano fuori fumo, ecco. Secondo me già questo dice tanto sull'ignoranza che c'è, nel senso che bisogna concentrarsi su come questa energia effettivamente viene prodotta, quindi anche per le macchine elettriche è la stessa cosa. Quindi
ma già questa narrativa sta già sfumando un pochino, già diciamo ci sono delle prospettive ufficiali che già vanno contro questa vecchia narrativa del Bitcoin non è green. Però piano questo... piano, è chiaro, i giornali ancora ne parlano effettivamente, i giornali italiani almeno ancora ne parlano.
Sì, cioè, ho notato anch'io che c'è un'attenzione maggiore, anche per esempio ci sono dei podcast molto buoni che ne parlano in modo positivo di questo, quindi che fanno un'ottima informazione. E un altro aspetto invece è quello da interni del settore, quindi lasciando fuori gli esterni, quelli che guardano gli articoli ne sentono un po' parlare perché glielo dice l'amico, perché guardano Repubblica o semplicemente ne parlano alle Iene, ok? Quindi lasciato fuori questo contorno di persone che sono la maggior parte, chi invece è dentro il settore, quindi come per esempio le persone che ascoltano questo podcast, beh, sicuramente saprà che la proof of work la fa Bitcoin, mentre Ethereum, Solana, Cardano e altri fanno la cosiddetta proof of stake. Ora, per capire effettivamente questo come impatta per esempio nel prezzo, è molto semplice. Andate a guardare il prezzo di Ethereum nei confronti di Bitcoin. Sappiate che il 15 settembre del 2022, quindi 2 anni fa praticamente, quasi precisamente 2 anni fa, Ethereum è passato da proof of work a proof of stake. Ecco, quello è stato il momento in cui, da quel momento, Ethereum ha cominciato a perdere tantissime quote di mercato rispetto a Bitcoin. Perché? Perché il motivo, il modo in cui vengono prodotti gli Ether, ETH, è cambiato. Non è più attraverso una prova di lavoro, quindi spendendo energia, e quindi immagazzinandola e poi trasportandola nel tempo e nello spazio, ma attraverso un altro metodo di consenso che si chiama proof of stake. Quindi questa narrativa green, poi effettivamente nel prezzo questa cosa non si riflette. Quindi noi possiamo parlare, potete sentire tutti gli esperti del mondo che volete, ma i numeri non mentono, non possono raccontarvi palle i numeri. Andate a prendere il prezzo di Ethereum nei confronti di Bitcoin, molto semplice, e vedete che effettivamente dal 2022 il prezzo di Ethereum è in costante discesa. Quindi
il mercato ha capito in qualche modo, cioè
il mercato ha già capito questo passaggio. Sì, poi non è chiaramente l'unica, però è una di questi. Qual è quindi l'aspetto che dà valore a Bitcoin? Beh, dal mio punto di vista è quello che hai detto tu, nel senso che è la proof of work, la prova di lavoro. Persone, aziende che attraverso energia, computer, macchinari fanno questa prova di lavoro, che immagazzinano quindi energia nel tempo e nello spazio, che è Bitcoin. Ecco, quindi questo è quello che rende Bitcoin oggi l'unica criptovaluta. Poi il resto sono delle aziende che noi dobbiamo trattare da aziende, che non c'entrano nulla con l'incensurabilità, la decentralizzazione. Cioè la decentralizzazione non è nel modo in cui il progetto è creato, come invece avviene con Bitcoin. La decentralizzazione magari è su un aspetto in cui si vanno a togliere gli intermediari, ma voi state comunque interagendo con un'azienda. Cioè ci sono meno intermediari di mezzo, ma comunque un'azienda c'è tra voi e appunto c'è un'azienda con cui voi vi interfacciate. Quindi la decentralizzazione di cui si parla è questo, non è la decentralizzazione nel senso che nessuno vi porterà via i soldi. Tanto è vero che token... non tutti, però alcuni di questi, e soprattutto le stablecoin, sono l'equivalente fiat, però con gli steroidi. Quindi effettivamente Tether, Circle, che hanno USDT, USDC, possono effettivamente con un click revocare e toglierveli anche dal vostro wallet, proprio i fondi. Proprio per questo si fa, per riuscire ad essere compliant, quindi aderire alle norme antiriciclaggio. Per cui non hanno nulla di quello che noi conosciamo di Bitcoin. Quindi vogliamo inserire nel portafoglio, non c'è niente di male. Noi, per esempio, lo facciamo in una parte satellitare, ma poi chiaramente il portafoglio viene composto da Bitcoin, da alcuni satelliti, se qualcuno vuole, perché se chiaramente è a discrezione della persona, ma poi devono esserci all'interno del tuo portafoglio anche altri componenti, che per esempio sono l'oro, o come per esempio sono titoli di Stato o altre cose, che ti permettono di andare a abbassare la volatilità e ti permettono di diversificare, perché altrimenti siamo tutti contenti quando va su, proprio dopo quando va giù facciamo finta di non guardarlo, ci dimentichiamo la password dell'exchange così non vediamo il saldo sul conto, ci copriamo così perché non vogliamo vedere quanto siamo in perdita, eccetera, eccetera. Quindi gli investimenti poi sono personali, sono numeri, ma di base sono emozioni, quindi devi star bene tu. Quindi se tu stai bene, avere tutto in Bitcoin va benissimo così, però devi essere anche consapevole dei rischi. Altrimenti, se tu ti svegli la notte e quando il mercato va giù del 10%, caspita, quando vai a fare la pipì la notte, guardi e vedi che ti è andato giù il conto, allora c'è un problema, perché vuol dire che probabilmente l'investimento che stai facendo non rispetta la tua emotività, non rispetta la persona che sei.
Io, nonostante questo canale non pubblichi video sponsorizzati, né ci siano link di affiliazione o altro, ti ho portato qui per chiacchierare perché penso che abbia tanto da dire, e occupandoti tu di investimenti su portafogli appunto che hanno una logica ben precisa, e avendo io clienti che supporto dal punto di vista tecnico, che poi hanno bisogno però di rimettere un po' d'ordine nei loro investimenti, che tipo di aiuto puoi dare a coloro che partono da una situazione così, che magari si sono resi conto dalle nostre parole che le cose andrebbero rimesse in ordine un pochino in maniera diversa?
Sì, noi ci occupiamo di formazione, per cui non facciamo consulenza individuale, specializzata, finanziaria, ma facciamo formazione su questi temi, un po' come abbiamo fatto per esempio oggi. Proprio ai fini formativi, quello che noi facciamo è andare ad analizzare il portafoglio per vedere, guarda che stai utilizzando un exchange, per esempio, che è sbagliato, perché ha sede in una giurisdizione che è offshore. Se l'exchange domani chiude i battenti, per te è un casino andarti a recuperare i fondi, per esempio. Oppure, per esempio, hai un wallet che ha all'interno delle approvazioni, dei contratti, non hai fatto un setting giusto del tuo wallet, del tuo hardware wallet che stai utilizzando, non dico su Bitcoin, ma sul resto, ok? E poi chiaramente anche tutta la parte di diversificazione. Tu hai un portafoglio che hai un po' di Bitcoin, un po' di Ethereum, un po' di Cardano, un po' di Solana, è un problema. Quando il mercato scende, il tuo portafoglio sarà un bagno di sangue, per non dire altro. Quindi si va a capire qual è la diversificazione, la correlazione. Noi facciamo questo servizio, lo facciamo ad un prezzo che è di 79 euro, perché è una effettivamente un'analisi su misura, non è un calcolatore online. Però
io,
Marco,
lascio il link qui sotto in maniera che chi è interessato per capire un po' come puoi aiutarli.
Ti ringrazio. E dopodiché noi per sponsorizzare questo servizio, insomma la mia azienda, diamo un coupon, quindi uno sconto che permette di avere questa analisi gratuitamente. Quindi con il coupon sicurezza Bitcoin potete richiedere l'analisi del vostro portafoglio. Ecco, se avete un portafoglio, ragazzi, di solo Bitcoin, facciamoci una chiacchierata, ma chiaro, non c'è un'analisi da fare, nel senso che se è solo Bitcoin il portafoglio, magari si può andare a capire dove si può migliorare attraverso, per esempio, la diversificazione e strutturare magari un programma insieme di formazione. Però ecco, invece, se voi avete un portafoglio che ha dentro un po' di roba che vi è rimasta attaccata dal 2021, ecco, allora magari lì si va a fare un ragionamento insieme.